Amici ascoltatori, buonasera, ben ritrovati da Giorgio Moglia e benvenuti alla puntata del nostro programma. La voce questa sera non mi è amica, ve ne scuso vivamente, ma non volevo mancare all'appuntamento. Nat King Cole, pseudonimo di Nathaniel Adam Coles, sì, il suo cognome aveva la S finale, è stato cantante, pianista e attore statunitense. Nacque a Montgomery, in Alabama, nel 1919, tuttavia sono riportate altre due date, il 17 e il 15. Ma secondo il biografo più accreditato, Daniel Mark Epstein, venne registrato come neonato nel censimento del 1920. Verso la fine del ventennio la famiglia si trasferì a Chicago, dove il padre divenne ministro della Chiesa Battista, mentre la madre era l'organista della chiesa, e fu lei ad insegnare Nathaniel a suonare il pianoforte fino all'età di 12 anni, quando il ragazzo iniziò a prendere regolari lezioni. La famiglia viveva a Bronzeville, un sobborgo di Chicago famoso per la vita notturna e per i locali jazz. Nat usciva di casa di nascosto per passare gran parte del suo tempo fuori dai locali, ascoltando personaggi e artisti come Louis Armstrong, Earl Hines, Jimmy Noon. Ispirato dalla musica di Earl Hines, iniziò la sua carriera artistica a metà degli anni 30, mentre era ancora un ragazzino, col nome di Nat Cole. Insieme al fratello maggiore Eddie Coles, bassista, fecero parte degli Eddie Coles Solid Swingers. Incise il suo primo disco nel 1936, il titolo Honey Hush è inciso su etichetta Decca. Ascoltiamo.
From New Orleans, they all sigh when she passes by, when she says, honey, hush. All the boys all over town love to see her come around. Then they start that going to town with that honey, hush. How those girls are jealous of her, cause she's dressed so neat. And all the boys are wild about her, cause she looks so sweet. And stepping up with them high yellows, snubbing all the other fellows. Boy, that gal is really mellow with that honey hush.
Discreto successo nell'area di Chicago ed incisero per etichette specializzate in musica nera. Un altro brano di quegli anni è Thunder.
Thunder.
Pianista in Shuffle Along, la rivista della stella di Broadway UB Blaker, e prese parte ad un tour nazionale dedicato alla revival del ragtime. Quando la compagnia giunse in California, Cole decise di fermarsi lì. Nat prima si sposò e poi si stabilì a Los Angeles, dove formò il Nat King Cole Trio. Questo trio era composto nel suo primo periodo da Cole al pianoforte, Irving Ashby alla chitarra e Wesley Prince al contrabbasso. Di questa prima formazione del trio ascoltiamo When I Take My Sugar to Tea.
When I take my sugar to tea, all the boys are jealous of me. 'Cause I never take where the gang goes when I take my sugar to tea. I'm a rowdy, dowdy, that's me. She's a high-hat, baby, that's she. So I never take where the gang goes when I take my sugar to tea. Every Sunday afternoon, we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy as I can be. 'Cause I never take where the gang goes when I take my sugar to tea. Sunday afternoon, we forget about our cares, rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea, I'm as ritzy.
Nei primi anni 40, Nat Cole affianca alle eccezionali doti pianistiche, come nel brano che sentiremo fra poco, un aspetto collaterale delle sue doti, quello del canto, che col proseguire degli anni diventerà poi la sua attività principale. Dicevamo, il trio, perfettamente amalgamato con la chitarra e il basso, sfoderano uno stile di contesto jazz da camera, e Sweet Georgia Brown del 45 è un esempio di raffinatezza con passaggi che ricordano Art Tatum e Teddy Wilson, con riff di chitarra e piano da ascoltare. Ecco il brano.
Mm-hmm.
finisce in Body and Soul, prende in prestito accordi lock dance, mani bloccate, alla Milt Buckner, a quel tempo pianista di Lionel Hampton. Ascoltiamo il brano live del concerto, ma data la lunghezza ci posizioniamo poco prima dell'assolo di Cole e ascolteremo il pezzo fino alla fine. Vi fu la sostituzione del chitarrista con Oscar Moore e la nuova formazione, con la voce di Ida James, incide Is You, Is Or, Is You Ain't My Baby.
But I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to the gate. See if I can get it straight. Cause I want her. I'm gonna ask her.
Is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You's is still my baby, baby. Or has my flame in your heart done gone out? A man is a creature. It's always been strange. When you're sure of one, you find he's gone and made a change. So, is you is or is you ain't my baby? Or maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true?
Just when you sure one you find, look at her, she's gone and made a change.
Oh, is you is, oh is you ain't my baby. Or maybe babies found somebody new. Oh, tell me.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Wesley Price fu arruolato e Cole lo sostituì con Johnny Miller. Il trio divenne estremamente popolare a Los Angeles durante gli anni 40 e i primi anni 50. Registrò in molte sessioni radiofoniche e ben presto divenne popolare in tutto il mondo. Cole era considerato un importante pianista jazz, tanto da apparire nei primi concerti del ciclo Jazz at the Philharmonic. La sua formazione di piano, basso e chitarra, rivoluzionaria all'epoca delle big band, divenne popolare nell'ambiente del jazz e fu imitata da molti artisti, tra cui Art Tatum, Ahmad Jamal, Oscar Peterson, Tony Flanagan e di pianisti blues Charles Brown e Ray Charles. Partecipò inoltre come pianista ad alcune sessioni con Lester Young, Red Garland e Lionel Hampton. Eccoli in Givin con Jarvis, Lionel Hampton e il King Cole Trio.
Chagas.
I pianisti jazz con cui ha lavorato erano nomi come Bud Powell, Lenny Tristano, Al Haig e una miriade di altri pianisti dell'epoca del bebop. Benché cantasse col suo trio, era piuttosto insicuro riguardo alla voce e non si considerò mai un grande cantante. Il suo stile suadente e il timbro caldo, tuttavia, ben contrastavano all'approccio aggressivo di molti altri cantanti dell'epoca. Il King col trio siglò un contratto con la neonata Capitol Record nel 1943 e rimase con quella casa discografica per tutto il resto della sua carriera. Il primo successo di Nat King Cole come cantante pianista col suo trio fu Straighten Up and Fly Right, basato su una vecchia favola popolare della comunità nera che suo padre usò come spunto per un sermone. Benché non fosse propriamente assimilabile al rock, il successo della canzone dimostrò che esisteva un pubblico che seguiva la musica derivata dalla tradizione folk. È considerata una sorta di canzone antesignana dei primi dischi di rock and roll. E infatti Bob Diddley, che fece analoghi adattamenti di canzoni folk, menziona Cole tra gli artisti che lo hanno influenzato. Ecco il pezzo originale del trio su etichetta Capitol.
A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your story is so touching, but it sounds just like a lie." Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
Successi. Raggiunse il grande pubblico nel 1950 con la canzone Mona Lisa, che giunse in vetta alla classifica Billboard e premiata con l'Academy Award in quello stesso anno. Con questo brano iniziò una nuova fase nella sua carriera. Vi è la trasformazione di Cole da pianista a cantante slow e intimista, anche se con qualche puntata a brani più ritmati. Una carriera però mai troppo lontana dalle sue radici nel jazz. Questa è Mona Lisa.
Is it only 'cause you're lonely that I blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely lovely work of art. Tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
L'anno successivo, nel 1951, con The Too Young raggiunge la prima posizione della Billboard Hot 100 e vi resta per 5 settimane.
They try to tell us we're too young, too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard, but can't begin to know the meaning of. And yet we're not too young to know this love will last, though years may go. And then someday they may recall, we were not too young at all. This love will last, though years may go. And then someday they may recall, heart too young at all.
Qualche anno dopo incide Smile, una canzone composta da Charlie Chaplin e leitmotiv del film diretto e interpretato dallo stesso Chaplin, Tempi moderni. Il brano diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia e uno dei grandi classici della musica americana.
If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Nat King Cole fu il primo artista afroamericano ad avere un suo programma radiofonico e bissò il suo successo nei tardi anni 50 col primo show televisivo condotto da un artista di colore. In entrambi i casi i programmi non durarono molto, furono cancellati perché gli sponsor, non volendo legarsi ad un artista nero, si ritirarono. Cole combatté il razzismo durante tutta la sua vita, rifiutandosi di esibirsi nei locali dove venivano applicate le norme sulla segregazione razziale. Nel 1956 fu attaccato sul palco a Birmingham, nell'Alabama, da membri del White Citizen Council, che sembrava volessero rapirlo. Nonostante il rapido intervento della polizia, fu ferito alla schiena. Non terminò lo spettacolo e giurò di non tornare mai più ad esibirsi nel sud degli Stati Uniti, promessa che mantenne. Ma la canzone che rimase nell'immaginario collettivo come ritratto di Nat King Cole fu Unforgettable.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. How you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Che il fumo rendesse più roca e suadente la sua voce, fumò con accanimento diversi pacchetti di sigarette al giorno, aumentando il numero delle stesse prima di ogni registrazione o di uno spettacolo. Abitudine che lo porterà alla tomba il 15 febbraio del 65, un mese prima del suo 46esimo compleanno. Le sue spoglie riposano a Glendale, cittadina della contea di Los Angeles, al Freedom Mausoleum del Forest Lawn Memorial Park.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Proseguiamo dunque il nostro itinerario fra le danze di derivazione jazzistica. La scorsa settimana ci siamo lasciati con la ragdance, che in pratica smise di essere alla moda negli anni 20 del secolo scorso, soppiantata dal Charleston. Gli anni 20 erano quelli di Al Capone, delle sparatorie fra band di gangster, dei famosi club dove spesso qualcuno moriva a ritmo di claquette. Ma erano anche gli anni dell'old jazz, delle donne col caschetto e i cappellini a cloche, dei primi abiti corti con la vita bassa e la gonna plissettata, delle grosse Ford dalle quali scendevano le ingioiellate signore che si recavano a ballare il Charleston. Tra i balli di derivazione jazzistica in voga in quel periodo, il Charleston era il più scatenato. I movimenti che lo caratterizzavano
erano così frenetici e la musica d'accompagnamento così sfrenata che qualcuno, malignamente, arrivò a definirlo il ballo degli epilettici. La carica istintiva della musica jazz, unita all'eccentricità dei passi, dovette infatti sembrare ai ben pensanti, più che una liberazione dagli schemi precedenti in nome di una nuova spontaneità, una sorta di delirio collettivo. Il Charleston infranse tutte le regole dei balli da sala. Pare che i primi a ballare una forma di Charleston fossero stati gli scaricatori neri del porto dell'omonima città statunitense, nel South Carolina. Si ispiravano ai movimenti che solitamente eseguivano per caricare o scaricare le merci dalle navi. Ma è possibile che questo modo di ballare avesse origini ben più lontane. Alcuni studi ne riconducono i movimenti di base alle danze propiziatorie delle tribù africane. Ascoltiamo ora la prima e omonima canzone The Charleston di James Price Johnson in una registrazione del 1923. La brillante idea di portare il nuovo ballo dalle banchine del porto di Charleston ai teatri di mezza Europa venne all'impresario George White, che nel 1923 lo inserì nel programma della rivista musicale Running Wild. Lo spettacolo, interpretato da una compagnia di artisti neri, fu presentato per la prima volta a Broadway e da lì fece il giro di tutte le città del sud degli Stati Uniti. Il Charleston, eseguito dai cantanti ballerini del chorus di White, non prevedeva alcun accompagnamento musicale. La scansione ritmica era data dal battito delle mani e da quello dei piedi sul pavimento. In una progressione di successi, i coreografi lo inserirono nei loro spettacoli musicali e nel giro di pochi mesi il Charleston raggiunse anche le sale da ballo. In una versione, per la verità, molto semplificata, perché solo i professionisti erano in grado di eseguire le acrobazie che caratterizzavano le coreografie teatrali. I poli di diffusione del nuovo ballo in tutti gli Stati Uniti furono Chicago e New York, le due città dove si erano raccolti i jazzisti neri provenienti da New Orleans. New York ospitava i locali più esclusivi riservati alla clientela bianca. Nel cuore di Harlem, dove la vita quotidiana si svolgeva all'insegna della miseria più atroce, si trovavano le elegantissime sale da ballo del Connie's Inn, del Savoy Ballroom e del leggendario Cotton Club. Gli artisti che si esibivano al Cotton Club erano tutti di colore, dalle ballerine, che però venivano scelte quelle con la pelle più chiara, ai musicisti e ai cantanti. Il 1925 fu anche l'anno della diffusione del Charleston in Europa. La canzone Yes Sir, That's My Baby, che allegava al disco i passi e le figure del ballo, fece il giro del mondo. La versione italiana, nota come Lola, cosa impari a scuola, scatenò una tale frenesia che il Ministero della Guerra vietò agli ufficiali di ballarlo perché inconciliabile col comportamento dignitoso imposto dalla divisa. A Parigi la Charleston mania fu portata dalla Revue Nègre di Nibal Sisle in scena al Théâtre des Champs-Élysées. Nel ruolo di solisti si esibivano Louis Douglas e Josephine Baker, ormai soprannominata Venere Nera per la sua esotica bellezza e per la grande sensualità che emanava. Dopo l'esplosione del Charleston a Parigi fu la volta dell'Inghilterra. Il riscontro col pubblico apparve travolgente, gli inglesi furono colti da una frenesia anche maggiore dei parigini. Si ballava per le strade e nelle piazze, spesso provocando ingorghi di traffico. A Londra, nella nota Piccadilly Circus, si poteva persino assistere a esibizioni improvvisate sui tetti delle auto, all'insegna dei più frenetici sgambettamenti. Il ritmo era quello di I'd Rather Charleston, il pezzo più in voga di allora, scritto da Gershwin per la rivista Lady Be Good. Bisogna però considerare che dopo il periodo buio dei sacrifici e dei lutti della Prima Guerra Mondiale, l'euforia e la smania di divertimento assunse un ruolo di primo piano nella vita sociale. Il Charleston rispose innanzitutto al bisogno di svago della gente, ma allo stesso tempo consentì di vivere in maniera più libera i rapporti sociali. Tuttavia la voga del Charleston non durò a lungo. Ben presto venne soppiantato dal quick step, dall'indie hop, dal black bottom e da altri balli. Nonostante la sua breve durata, il Charleston contribuì a creare una delle immagini più suggestive di quel decennio ruggente che aveva visto nascere la radio, il cinema sonoro e che si concluse col crollo di Wall Street nel 1929. Per concludere, ascoltiamo il brano Lola, cosa impari a scuola, che fu il Charleston più in voga negli anni 20 in Italia, in una registrazione del 51 del Duo Fasano. Al prossimo wiki.
Che fa per te, che è la frenesia di ballare. È un po' troppo rivoluzione che si chiama Charleston, l'avrai ben sentito nominare. Lola, cosa impari a scuola, manco una parola, sai di Charleston. Lola, manda il cuore in gola, rompe qualche suola, ma quanta emozione. Delizia, che passione, Lola, sai non è una pola, dopo la spagnola viene il Charleston. Oh Lola, 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 impari a scuola il Charleston. Oh Lola, Lola, oh parla, 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 parla. La 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 la
La puntata di Dixie Club di questa sera termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi ricordo l'appuntamento alla prossima settimana e intanto vi giunga il mio più cordiale good night and good luck.